Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono Roberta Pupa. Il nostro sommario. Covid-19. L'indagine dell'OMS a Wuhan. Cosa è stato scoperto? A rischio i mufloni dell'isola del Giglio. Un'iniziativa per salvarli. Orsi del Casteller. In letargo oppure no? Offerti al sindaco di Pamplona 300.000 euro per eliminare una volta per tutte la corsa dei tori. La spesa degli italiani aumenta il consumo di prodotti vegan. Nel notiziario, la storia lieto fine di Stella e Billy. Qual è stata l'origine del virus Covid-19? Come è stato trasmesso dagli animali all'uomo? E come è esploso con veemenza nella città di Wuhan per diffondersi poi nel globo, colpendo fino ad ora 107 milioni di persone e uccidendone più di 2.300.000? Un'importante missione dell'OMS è tornata da Wuhan, senza aver trovato però tutte le risposte che il mondo attende da più di un anno. Cominciamo dalle poche certezze emerse alla luce di queste indagini. L'ipotesi di un errore, o meglio, di una fuga da un laboratorio, è stata definita nelle 3 ore di conferenza stampa finale estremamente improbabile. Non abbiamo scoperto dettagli in grado di cambiare in modo sostanziale la storia, non sappiamo che ruolo abbia avuto il mercato del pesce Wuhan, ma abbiamo aggiunto nuovi dettagli per la nostra comprensione e per gettare le basi dei prossimi passi da seguire, ha spiegato Peter Ben Embarek, a capo del team di 17 esperti dell'OMS provenienti da 10 diversi paesi. Embarek ha elencato i punti primari dell'indagine, basati sulla trasmissione diretta del Covid-19 da una specie animale all'uomo, sul passaggio attraverso una specie intermedia, sulla diffusione del contagio con la catena alimentare e sull'errore di laboratorio, che l'esperto di malattie animali dell'OMS ha escluso tanto da raccomandare di non continuare la ricerca in quella direzione. Sull'animale all'origine della pandemia, i pipistrelli sono i principali indiziati, ma è necessario continuare lo studio sulla specie intermedia responsabile del passaggio all'uomo, anche perché non c'è prova che quei pipistrelli fossero entrati in contatto con il territorio di Wuhan. Insomma, il Covid-19 ha avuto origini animali, sì, ma quel ma lascia aperti molti spiragli che dovranno essere approfonditi. Un piano lanciato e coordinato dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha stabilito lo sterminio dei mufloni dell'Isola del Giglio. Gli abbattimenti sono partiti e è necessario quindi intervenire al più presto per salvarli prima che vengano tutti uccisi. Ce ne parla Francesco Cortonesi.
In questi giorni la rete dei santuari ha organizzato un mail bombing per cercare di salvare i mufloni dell'Isola del Giglio, che le istituzioni, come al solito, vorrebbero abbattere. Il muflone fu portato nell'isola nel 1955 con un eccezionale progetto ideato da alcuni professori universitari che volevano salvare questo animale dall'estinzione. E fu proprio grazie al buon tasso riproduttivo del muflone che si ottenne il ripopolamento di diversi ambiti naturali in tutta Italia, dove ancora oggi questo meraviglioso mammifero vive. Ora, improvvisamente, il muflone viene considerato invasivo e l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha iniziato gli abbattimenti. Recentemente ne sono stati uccisi 97 e ora ne resta un piccolo gruppo composto dai 25 ai 40 esemplari che le autorità intendono sterminare definitivamente. Il medesimo piano prevede anche la cattura e uccisione dei conigli presenti sull'isola e l'eradicazione di piante come il fico degli ottentotti che crescono rigogliose in quelle scogliere. Per questo, la rete dei santuari chiede a tutte le persone sensibili di unirsi alla protesta ed esprimere il proprio dissenso. Tanto per cominciare, si può mandare una lettera di protesta che potete trovare sulla pagina Facebook della rete dei santuari. Altre importanti iniziative sono previste per i prossimi giorni.
La bella notizia che aspettavamo da giorni è finalmente arrivata. Sulla Gazzetta Ufficiale numero 35 dell'11 febbraio 2021 è stato pubblicato l'annuncio di una richiesta di referendum abrogativo nazionale contro la caccia, riportante il seguente quesito referendario. Volete voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, numero 157, norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni? Da oggi i promotori dell'iniziativa contro la caccia avranno 90 giorni di tempo per raccogliere le 500.000 firme necessarie all'indizione del referendum nazionale che, se riusciranno a raccogliere le firme necessarie, si dovrebbe tenere entro l'anno 2022.
Ci occupiamo degli orsi delle Castellere ora, partendo dalle dichiarazioni che l'assessora Zanotelli ha rilasciato in una trasmissione televisiva molto seguita, secondo la quale gli orsi del Castellere sarebbero in buono stato e in letargo. Dichiarazione contraddetta da un video girato da alcuni attivisti che hanno fatto un blitz al Castellere e che mostrano una situazione tutt'altro che idilliaca. Tralasciando ora la questione puramente legata all'illegittimità dell'intrusione fatta dagli attivisti che la provincia autonoma di Trento considera facinorosi e che procederà a denunciare per violazione di proprietà privata, è un dato di fatto che l'azione ha fatto vedere quel che forse doveva rimanere nascosto, e cioè che oltre a essere rinchiusi in spazi angusti, gli orsi non sono in letargo. Ecco quindi che si apre una questione tutta da chiarire. La provincia di Trento ha dichiarato che durante lo stato di letargo gli orsi non si cibano, rallentano il metabolismo e riducono del tutto le attività, trascorrendo lunghi periodi assopiti, ma comunque si risvegliano regolarmente e sono in grado di reagire tempestivamente a eventuali disturbi provenienti dall'esterno. Ragione per cui è normale che nel video si veda l'orso fare capolino dalla propria tana, anzi gabbia. Su questo aspetto abbiamo voluto saperne di più. Vi proponiamo un estratto dell'intervista realizzata da Grazia Cominato al medico veterinario Michele Dalla Piccola, del partito autonomista trentino tirolese, nonché consigliere provinciale di Trento. Molti gli argomenti affrontati, tra i quali la malgestione del Life Ursus. Come sempre, la versione integrale dell'intervista è disponibile nell'articolo del notiziario VEG sul nostro sito.
Com'è la situazione reale dei Castellere?
Non è dato sapere dal punto di vista diretto e visivo, poiché le ispezioni sono solamente quelle ufficiali, formali, che sono state consentite a seguito di specifiche richieste ministeriali, ed è anche giusto che sia così, devo dire, dal punto di vista etologico, per non disturbare dei poveri animali che vivono sicuramente in una condizione psicologica molto delicata. Noi non sapremo mai se veramente sono in questo stato di letargo, insomma, quello che l'assessora va affermando per provare a mitigare quelle che potrebbero essere benissimo delle bugie. La testimonianza diretta, questa sì, per mia esperienza, insomma, nei 5 anni in cui sono stato assessore, riguarda invece DJ3, l'orsa che è stata catturata e detenuta dalla precedente amministrazione rispetto alla mia, che nostro malgrado abbiamo ereditato, che cominciò ad adattarsi alla sua nuova vita e di fatto non è mai andata in letargo. Viene da pensare che molto probabilmente anche gli altri due orsi si stanno comportando così, ma quando anche si trovassero in una condizione di ipobiosi, poveri diavoli, la vivono in un periodo molto limitato della loro vita, mentre sappiamo che sicuramente hanno avuto bisogno di terapie comportamentali per potersi adattare a qualcosa che di fatto, come certificato alle 49, non vogliono assolutamente sopportare.
Come vede il futuro di questi orsi al Castellere, lei?
Io lo vedo molto triste, perché questi animali sono destinati ad essere gestiti fondamentalmente con dei farmaci che in qualche maniera ne governino il comportamento. Non so neanche quanto sia possibile pensare o sia giusto pensare a un futuro lì, non va bene. Mi sarebbe piaciuto apprendere che vi è un fortissimo impegno a trovare una collocazione altrove, portandoli in luoghi dove magari il comportamento poi nei confronti della specie orso è molto drammatico, perché liberarsi del problema, ad esempio portandolo in Slovenia, significa consegnare l'animale dalla prigionia alla libertà, che è però una libertà dove è ammessa la caccia all'orso. È un po', diciamo, mettere la polvere sotto al tappeto, no? Come si suol dire, nemmeno questo va bene. Parchi faunistici che possano gestire M49 non ne esistono, perché abbiamo visto che supera delle recensioni a prova di orso davvero imponenti,
sì.
E dunque effettivamente è difficile pensare, ma difficile significa non impossibile o
inutile, per cui insomma il non aver fatto niente, non avere il certificato di una ricerca di collocazione di questi animali rimane comunque un fatto drammatico. Io penso forse tra tutti sia il comportamento più colpevole che possa aver avuto questa amministrazione, insomma, non essere capaci di assumersi responsabilità.
Continuiamo a occuparci degli orsi del Trentino per segnalarvi che nei giorni scorsi una voce molto conosciuta ha lanciato un importante appello. L'attrice Brigitte Bardot, da decenni in prima fila per i diritti animali, si è fatta sentire attraverso una lettera aperta, rivolgendosi direttamente al presidente Maurizio Fugatti e chiedendo in sostanza di consegnare a lei i 3 esemplari che attualmente si trovano all'interno del Casteller a Trento. Scrive Brigitte Bardot: come ben sa, l'attuale situazione di questi orsi sta provocando indignazione. Offra loro una prospettiva favorevole in accordo con la volontà civica che si esprime. La mia proposta le permetterà anche di sbarazzarsi di questi orsi da lei ritenuti pericolosi e alcuni dei quali, come M49, sono condannati a essere incarcerati a vita. Inutile continuare a scambiarci invettive attraverso i media. È ora di agire nell'interesse generale, a partire dall'interesse stesso di questi animali ingiustamente imprigionati. Io conto su di lei, loro contano su di noi. Passiamo all'azione. Dal Trentino alla Spagna, per riferirvi che il sindaco di Pamplona ha ricevuto un'offerta di 300.000 euro per vietare in modo definitivo la triste e famosa Corsa dei Tori. Il controverso evento fa parte delle festività annuali di San Fermino. Ogni anno ci sono tori spaventati che corrono per le strette strade della città tra orde di persone urlanti. A causa della pandemia da Covid-19 l'evento è stato cancellato per il secondo anno consecutivo. Già nel 2020 alcune associazioni animaliste avevano offerto al sindaco di Pamplona, Enrique Maya Miranda, 252.000 euro per porre fine a questa inutile e arcaica tradizione. Quest'anno sono stati aggiunti 48.000 euro in più per simboleggiare i 48 tori a cui quest'anno la cancellazione del festival ha salvato la vita. Oltre a questa offerta, l'associazione internazionale PETA si è offerta di collocare tutti i tori in un rifugio per animali. Ingrid Newkirk, fondatrice di PETA, ha scritto una lettera al sindaco. Si legge: le persone in tutto il mondo, inclusa la Spagna, chiedono che il tormento e il massacro di animali per l'intrattenimento umano siano da interrompere definitivamente. Adesso è il momento di essere dalla parte giusta della storia. Ci auguriamo che il sindaco accetti la nostra offerta e permetta a Pamplona di reinventarsi per offrire un divertimento davvero di gradimento a tutti. Una vicenda di cronaca italiana. Arriva al capolinea la carriera, per così dire, di un noto uccellatore di Roè Volciano nel Bresciano. Il buon bracconiere, come si era ribattezzato, ha incassato una condanna di secondo grado. Ci racconta i dettagli Raffaella Baroni della LAC.
La Corte di Appello di Brescia ha interamente confermato la sentenza di condanna di un noto uccellatore plurirecidivo di Roè Volciano. Questo uccellatore è stato condannato per furto aggravato ai danni dello Stato, mezzi non consentiti di caccia e per maltrattamento, perché per crudeltà e comunque senza necessità, catturando vari esemplari di avifauna particolarmente protetta con reti da uccellagione, nonché detenendoli quali richiami vivi in condizioni assolutamente inidonee rispetto alle loro caratteristiche etologiche, cagionava loro lesioni e in altri casi la morte. A seguito dell'apertura del procedimento, la LAC, Lega per l'Abolizione della Caccia, è intervenuta come parte civile nell'iter giudiziario e la Corte d'Appello ha confermato la colpevolezza del bracconiere recidivo, condannandolo a 8 mesi di reclusione, al risarcimento della parte civile e al pagamento delle spese processuali. Questo rinomato bracconiere impenitente è stato sorpreso almeno una dozzina di volte sulle reti da uccellagione. Aveva addirittura allestito un imponente roccolo, cioè un impianto di cattura per uccelli, totalmente abusivo, e si è ripetutamente vantato sulla stampa locale di voler continuare a organizzare feste a base di spiedi in onore della Madonna del Buon Bracconiere, una sua divinità. L'ultimo evento è stato rimandato a causa del Covid dell'estate scorsa. Questa tale deplorevole celebrazione del bracconaggio denota non solo una totale assenza di pentimento, ma anche uno spregio al difficile lavoro di chi questi reati li reprime. E noi siamo felici per questo importante risultato giudiziario, che evidenzia la gravità di questo fenomeno ancora ampiamente diffuso nel Bresciano, con effetti devastanti sulla fauna selvatica e sull'ambiente. E nonostante la carenza di agenti e mezzi per l'attività di vigilanza, in nessun altro luogo in Italia si levano così tante denunce per bracconaggio e caccia illegale come nella Roccaforte di Brescia.
I prodotti vegani conquistano il carrello della spesa degli italiani, con il tofu che si posiziona in cima alla lista delle preferenze. A fotografare un trend in crescita sono i dati di Everly, il marketplace della spesa online, che ha preso in esame gli ordini effettuati sul sito e via app nell'ultimo anno e ha rilevato nel 2020 un aumento del 14% per quanto riguarda l'acquisto di prodotti vegetariani e vegani rispetto allo stesso periodo 2019. Nella top 10 dei cibi vegani più acquistati nei supermercati in Italia, il tofu, grande classico della cucina vegana, si aggiudica il primo posto davanti a hummus, secondo posto, e burger e mini burger vegetali, terzo posto. Guardando la distribuzione geografica, invece, l'Emilia-Romagna e la Lombardia si aggiudicano il primo posto come regioni più vegane d'Italia, con 3 città ciascuna nella top 10 delle città italiane con il maggior numero di ordini online di questa categoria. Bologna in vetta, Milano al terzo posto e Pavia un gradino sotto al podio, seguite da Bergamo, sesto posto, Modena, settimo, e Parma, nono. I vegetariani dello Stivale, invece, si concentrano soprattutto in Toscana. Una storia a lieto fine per chiudere questa edizione del notiziario VEG. Chiusi tutto il giorno per anni al buio in uno spazio ristretto, trascurati, malandati, 2 cani, Stella e Billy, vivevano così prima della salvezza arrivata grazie alle guardie zoofile dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, OIPA, di Ancona. È accaduto nella campagna di Monte Marciano, in provincia di Ancona, e ce ne parla Luana Bedetti, guardia zoofila di OIPA Ancona.
Billy e Stella hanno visto la luce dopo anni di segregazione all'interno di un'ex porcilaia dove purtroppo vivevano nel degrado totale. Erano costretti ad essere immersi costantemente nelle loro feci, nelle urine e nello sterco di altri animali che appunto era stipato da tempo in questo piccolo spazio. Restavano così costantemente bagnati anche con le temperature attuali e costretti a respirare quella che noi stessi abbiamo definito un'aria totalmente irrespirabile nel breve lasso di tempo che abbiamo trascorso all'interno per poter procedere all'operazione. La loro storia purtroppo è una storia comune che si ripete spesso nelle zone sulla nostra provincia di Ancona. E non sempre accade per cattiveria, a volte come in questo caso ci sono delle difficoltà effettive in alcune persone che richiederebbero magari attenzioni maggiori da parte di parenti e amici già alla base, evitando di fargli affidare animali da compagnia e non. Altre invece purtroppo riscontriamo una totale assenza di sensibilità da parte di alcune persone, un'insensibilità che spesso va a discapito di quelle che a tutti gli effetti sono delle vite. E forse questo a volte non viene preso in considerazione, ma gli animali sono esseri viventi e meritano quantomeno una vita dignitosa. Per questo motivo speriamo che Billy e Stella possano smuovere alcune coscienze, perché troppo spesso parenti, amici e soprattutto vicini di casa che magari sono più informati tendono a rimanere in silenzio. Molte persone ci dicono non voglio fare la spia, come se fosse un peccato segnalare magari il vicino di casa. In realtà credo che sia un peccato maggiore lasciare che una vita venga degradata e spezzata in questo modo.
Tantissimi appuntamenti da segnalare per domenica 14 febbraio. A Sottomarina, in provincia di Venezia, Animal Liber Action ha chiamato a raccolta alle 11 il numeroso gruppo Innamorati del Pianeta, che per l'iniziativa Io mi rifiuto hanno l'obiettivo di ripulire le città. Dalle 16 a Pavia, in piazza della Minerva, il sit-in Pellicce, Non siamo nelle caverne. Eventi online invece per il Centro Recupero Ricci La Ninna, che alle 18 vi invita a un San Valentino con la Ninna, mentre alle 19.30 Storie di Agripunk sulla pagina dell'omonimo rifugio. Parte domenica 14 febbraio anche la raccolta fondi di Animals Asia per un nuovo centro di recupero in Vietnam per gli orsi della luna. Continuano inoltre gli incontri sulla pagina dello sportello legale OIPA. Alle 20.30 di domenica 14 il webinar Dog Sitter, una professione seria, amorevole e socialmente utile. Mentre mercoledì 17 febbraio alle ore 21 ci sarà Sportello Gatto, adozione e inserimento in casa. Come procedere? Prima di salutarvi vi ricordiamo che nello specifico articolo, oltre alle ultime edizioni del notiziario VEG, questa settimana potete riascoltare tutte le voci che abbiamo raccolto dalle piazze nel corso delle manifestazioni per i macachi del weekend scorso.
E con le segnalazioni di agenda curate da Grazia Cominato si chiude anche questa edizione del notiziario VEG della settimana. Vi ricordiamo che potete riascoltarci in ogni momento sul nostro sito oppure scaricando il nostro podcast. Naturalmente su Radio Vegit ogni giorno all'interno dei nostri programmi trovate notizie aggiornate e puntuali su tematiche ambientaliste, animaliste e di cultura veg. Da Roberta Pupa e dalla redazione grazie per l'ascolto e un caro saluto.
Le notizie VEG della settimana.